There was a wild colonial boy, Jack Doolan was his name. Of poor but honest parents, he was born in Castlemaine. He was his father's only hope, his mother's pride and joy. And dearly did his parents love the wild colonial boy.
C'è un modo di dire in Australia, specialmente nella zona di Melbourne, Buckley's Chance. Come tutti i modi di dire, non si può tradurre alla lettera, ma significa più o meno avere le stesse possibilità di Buckley, ovvero, si sottintende, pochissime. Si dice di quei casi in cui qualcosa o qualcuno ha una possibilità remotissima di farcela. A volte la locuzione prende la forma di Buckley's and none, quando si deve scegliere tra avere pochissime possibilità e appunto nessuna. Ma chi è questo Buckley che a quanto pare ha avuto davvero poche possibilità di farcela nella vita, anche se poi in qualche modo ce l'ha fatta, tanto da diventare leggendario? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un lungo viaggio. Il nostro racconto non inizia quindi in Australia, ma su un campo di battaglia in Olanda, il 6 ottobre 1799.
Danger and no foeman did he fear. He stuck up the beach with mail coach and he robbed Judge McAvoy, who trembled and gave up all his gold to the wild colonial boy.
Quella a cui stiamo assistendo è la battaglia di Alkmaar. Da un lato sono schierate le truppe inglesi e russe, comandate da Federico Augusto di Hannover, duca di York, e dall'altra le truppe batave e francesi, del generale Guillaume Marian Brun. Si sta combattendo una guerra breve e spesso dimenticata. Da lì a un mese scarso Napoleone assumerà il potere assoluto con il colpo di Stato del 18 Brumaio e le guerre napoleoniche oscureranno completamente questi eventi storici. Ma quella guerra, la cosiddetta invasione anglo-russa dell'Olanda, all'epoca sembrava di importanza vitale. Bisognava riportare l'ordine in Olanda, rimettere sul trono Guglielmo V d'Orange e soprattutto evitare che uno Stato così vicino all'Inghilterra e con un'ottima flotta militare potesse costituire una minaccia per il regno di Giorgio III. È piovuto moltissimo nei giorni precedenti la battaglia. L'esercito del duca di York è impantanato, anche perché i batavi hanno inondato le campagne impedendogli l'avanzata. Lo scontro finirà con la ritirata degli inglesi, ma non è questo che ci interessa di questa battaglia. La lente del nostro racconto va invece in dettaglio sull'85esimo reggimento di fanteria dell'esercito inglese, in cui c'è un soldato di soli 19 anni, altissimo, che viene ferito ad una mano. Il suo nome è William Buckley.
Surrender now, Jack Doolan, for you see there's 3-1. Surrender in the Queen's name, you daring highwayman. Jack drew a pistol from his belt and aimed it at Fitzroy. I'll fight, but not surrender, said the wild colonial boy.
La guerra, almeno quella, finisce e ritroviamo William a Londra nel 1802 e come molti soldati, quando non ci sono battaglie da combattere, non se la passa benissimo. Forse finisce in qualche giro losco di contrabbando, forse si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma un giorno viene fermato, mentre trasporta un rotolo di stoffa che risulta rubato. All'epoca con i soldati colti a rubare non si andava con la mano leggera e visto che l'Inghilterra ha un intero continente da colonizzare, l'Australia, viene messo su una nave, la Calcutta, e spedito in una colonia penale all'altro capo del mondo. Nel 1803 arriva nella baia di Port Phillip, dove gli inglesi stanno cercando di stabilire un primo insediamento. Le condizioni in questo primo insediamento, che viene chiamato Sullivan Bay e oggi porta il pittoresco nome di Sorrento, in onore della città italiana, sono però terribili. Il terreno non risulta fertile, manca l'acqua potabile e i coloni decidono di abbandonare tutto per tentare la sorte in Tasmania. Approfittando del momento di confusione, la sera del 27 dicembre 1803, Buckley e altri prigionieri decidono di tentare la sorte e fuggire. La fuga è un'ipotesi che in queste remote colonie non era nemmeno considerata un rischio. La località era completamente isolata e l'unica città in cui si poteva sperare di nascondersi era Sydney, lontana quasi 1000 chilometri di zone selvagge, inospitali e abitate da indigeni ostili. Le guardie però si accorgono del tentativo di furto e sparano, ferendo gravemente un fuggitivo, mentre gli altri riescono a far perdere le proprie tracce nel bush, la boscaglia australiana. Ecco cosa scrive David Collins, luogotenente governatore di Port Phillip, nel suo rapporto sull'incidente. Il luogotenente governatore è preoccupato di sapere che 6 uomini sono stati così ciechi al proprio stesso benessere da allontanarsi dall'insediamento e procedere nella disperata impresa di viaggiare intorno a Port Jackson. Se questo è in realtà il motivo del loro allontanamento, inevitabilmente si perderanno nel tentativo e non si sentirà mai più parlare di loro, perché indipendentemente dal rischio che possano correre di essere uccisi dai nativi, è impossibile per loro, con qualsiasi quantità di provviste che potrebbero trasportare, sopportare la fatica di penetrare 1000 miglia attraverso i boschi di questo paese, perché tale sarebbe la distanza andando da un porto all'altro sul loro percorso che dovrebbero coprire. Anche se la preoccupazione per loro è ormai inutile, può invece essere utile per quelli che rimangono. Insomma, per i guardiani i fuggitivi sono semplicemente spacciati, e infatti questa è la sorte di molti di loro. Subito dopo la fuga il gruppo si divide, gli altri prigionieri tentano di raggiungere Sydney pensando che fosse molto più vicina di quanto fosse in realtà, mentre Buckley rimane nei dintorni della baia, camminando lungo la costa e nutrendosi di bacche e conchiglie marine, stanco e disidratato. Gli altri prigionieri o tornano indietro e si arrendono o scompaiono nel nulla, ma Buckley resiste e si allontana sempre di più. Finché un giorno, camminando lungo la costa, si imbatte in qualcosa che sporge dal terreno. È una lunga lancia usata per marcare la tomba di un guerriero aborigeno. Stremato, decide di prenderla per usarla come bastone e sostenersi durante il cammino. E dopo poco avviene il suo incontro miracoloso. Mentre sta camminando, sorreggendosi alla lancia, Buckley incontra un gruppo di donne aborigeni Wataurung, parenti del guerriero morto a cui apparteneva la lancia. Vedendolo così magro, pallido, con la lancia in mano, le donne si convincono che Buckley sia lo spirito del guerriero, tornato miracolosamente in vita, e lo accolgono aiutandolo e condividendo il cibo con lui. Lo accompagnano poi al loro accampamento, dove tutto il villaggio lo considera lo spirito reincarnato del guerriero scomparso e lo adotta a tutti gli effetti come un membro della tribù. Buckley resterà con loro per 32 anni, amato e rispettato da tutti, diventando anche Nrungareta, un ruolo di grande prestigio nel gruppo, considerato degno del massimo rispetto e consultato nelle decisioni importanti. Buckley impara il linguaggio aborigeno, le loro usanze, il modo di cacciare, l'uso delle armi e diventa in tutto e per tutto un Wataurung, finendo per dimenticare quasi completamente le sue origini e la sua lingua madre. Ha anche 2 mogli, con le quali ha sicuramente almeno una figlia. Nel gruppo di cacciatori raccoglitori aborigeni, Buckley, con la sua esperienza militare, diventa un membro centrale, assistendo ad ogni aspetto della loro vita, comprese le guerre, le razzie e le faide con gli altri gruppi. La sua è una delle pochissime testimonianze dirette di quella che era la vita degli aborigeni in quel tempo e delle guerre che conducevano tra di loro. Buckley proveniva da una cultura in cui il soprannaturale era ancora una parte concreta delle credenze popolari e non è difficile per lui credere ai miti e alle leggende dei Wataurung, come l'esistenza dei Bunip, terribili creature acquatiche pronte a ghermire le loro prede vicino ai laghi e ai corsi d'acqua. Anche le leggende europee, d'altronde, sono piene di esseri terrificanti pronti a ghermire donne e bambini che si avvicinano troppo ai corsi d'acqua. Him a letter which I had, for want of better knowledge, sent to where I met him down the Loughlin years ago. He was shearing when I knew him, so I sent the letter to him, just on spec, addressed as follows: Plants
mercy of the overflow. And an answer came.
A volte Buckley vede da lontano le navi e gli insediamenti dei bianchi, ma il ricordo della prigionia e la paura di essere catturato e imprigionato nuovamente lo tiene a distanza. La vita, coi Wataurung, non è poi così male. Certo, a volte diventano violenti e rissosi, ma non molto più dei soldati inglesi dopo qualche sorso di rum. Ma poi, nel 1835, a Port Phillip arriva John Batman, un esploratore, avventuriero e allevatore nato sulla costa orientale dell'Australia dai migranti inglesi e deciso a fondare una grande colonia proprio in quella baia con sua moglie, una deportata di nome Elizabeth Callaghan, e le sue 7 figlie. John riesce a convincere gli aborigeni, come spesso e tristemente accade nelle storie di colonizzazione, a cedergli migliaia di ettari di terreno in cambio di attrezzi, coperte e cibo. Per gli aborigeni il concetto di proprietà del terreno è qualcosa di semplicemente incomprensibile, ma per John invece ha valore, come? E infatti su questi terreni fonda un grande insediamento chiamato Batmania, in suo onore, che più tardi diventerà la moderna Melbourne. Di sicuro il trattato con gli aborigeni era scorretto e ingiusto, ma bisogna anche tenere presente che fu l'unico caso in cui un bianco trattò con loro invece di prendersi semplicemente la terra con la forza, come facevano tutti gli altri, tanto che il governo inglese del South Wales si rifiutò sempre di riconoscerlo come valido. Con l'arrivo di Batman, Buckley intravede la possibilità di ritornare alla cosiddetta civiltà. E il 6 luglio del 1835 si presenta ad un accampamento di bianchi. Si può solo provare a immaginare la sorpresa dei coloni nel vedere un uomo bianco, altissimo, pare che Buckley fosse alto quasi 2 metri, vestito di pelli di canguro e con la lancia e le armi degli aborigeni, alcuni dei quali lo accompagnavano, parlando con lui nella loro lingua nativa. Nell'accampamento ci sono 3 uomini bianchi, William Todd, James Gum ed Alexander Thompson, oltre ad alcuni aborigeni della zona di Sydney usati come manovalanza, lasciati a sorvegliare il campo mentre Batman era tornato in Tasmania. Ecco come William Todd racconta nel suo diario l'arrivo di Buckley. Alle 2 circa un uomo bianco di sorprendente statura è arrivato camminando verso le capanne, vestito come un nativo. Sembrava molto contento di vederci. Gli abbiamo portato un pezzo di pane che ha mangiato con grande piacere e ci ha immediatamente detto che cosa fosse. Ci ha anche detto che era nel paese da 20 anni e che durante questo tempo era sempre stato coi nativi. Poi ci ha detto che il suo nome era William Buckley. Era stato talmente tanto tempo coi nativi da aver quasi dimenticato la lingua inglese, ma parlava perfettamente il linguaggio dei nativi. Sembra infatti, da altre cronache, che la prima parola che Buckley pronunciò in inglese dopo 32 anni, e non 20 come pensava lui avendo probabilmente perso la cognizione del tempo, fu proprio bread, pane. Buckley venne nutrito e accolto gentilmente dai coloni, a cui mostrò anche un tatuaggio sul suo braccio con le proprie iniziali, WB, il sole, la luna e un piccolo animale simile a una lucertola. Il 23 luglio 1835 esce un articolo sul Colonial Times nella città di Hobart, in cui Buckley è descritto come un gigante, forte e selvaggio, potenzialmente utile alla causa di convincere gli aborigeni ad asservirsi come braccianti dei coloni, ma accusato senza mezzi termini di essersi adattato alle usanze dei selvaggi invece di civilizzarli. Il giornale racconta un episodio in cui Buckley avrebbe mostrato la grotta in cui aveva vissuto durante la sua vita selvaggia ad uno dei coloni, che gli avrebbe fatto notare una pietra sporgente sul pavimento. «Perché non l'avete rimossa?» gli avrebbe chiesto il colono, al che Buckley avrebbe semplicemente risposto «E a che scopo?». Il giornalista conclude quindi «Così pigro, così inerte, così privo di energia era l'uomo che aveva vissuto 33 anni senza tentare di elevare i nativi di un solo passo verso la civiltà europea».
Clancy's gone to Queensland roving, and we don't know where he are. In my wild, erratic fancy, visions come to me of Clancy, gone a-droving down the Cooper where the western drovers go. As the
stop cause slowly stringing Clancy rides behind them singing For the drover's life has pleasures That the townsfolk never know And the bush has friends to meet him and the kind...
Buckley viene perdonato per l'antica accusa di furto e torna a essere un uomo libero il 12 settembre 1836. Diventa guida e interprete per i coloni, che stanno cercando di entrare in contatto pacifico, almeno inizialmente, con gli aborigeni. Il 4 febbraio 1836 Buckley accompagna i sovrintendenti della piccola colonia al suo vecchio villaggio, dove Joseph Gellibrand, uno dei coloni, riporta nel suo diario una scena davvero commovente. 5 febbraio 1836. Ho ordinato a Buckley di avanzare mentre noi lo avremmo seguito da una distanza di un quarto di miglio. Buckley ha raggiunto un pozzo dei nativi e dopo averci guidato per circa 8 miglia abbiamo sentito un cui, un grido di richiamo, e quando siamo arrivati al punto ho assistito ad uno degli spettacoli più piacevoli e commoventi. C'erano 3 uomini, 5 donne e circa 12 bambini. Buckley era smontato da cavallo ed erano tutti aggrappati intorno a lui con lacrime di gioia che correvano lungo le loro guance. È stato davvero uno spettacolo toccante e ha dimostrato l'affetto che queste persone avevano per Buckley. In mezzo a loro c'erano un piccolo uomo anziano e una donna, una delle sue mogli. Buckley mi ha detto che quest'uomo era suo vecchio amico con cui aveva vissuto e a cui era stato legato per 30 anni.
And the pallid faces haunt me as they shoulder one another in their rush and nervous haste.
Ma in questa attività, a cavallo tra due culture e due civiltà completamente diverse, Buckley inizia a sentirsi perso e a non sentire più di appartenere né alla comunità dei bianchi né a quella degli aborigeni. Come succede spesso in questi casi in cui una persona si trova trapiantata da una cultura ad un'altra, il ritorno alle origini è sempre molto problematico e alla fine la sensazione è quella di non appartenere più a nessuna delle due culture, di aver perso la fiducia di entrambe le comunità. La stessa cosa accade per Buckley, che sente sempre più su di sé la differenza dei due gruppi a cui fa da tramite ed è sempre meno convinto di stare facendo la cosa giusta nel metterli in contatto. Infelice e deluso, lascia la baia di Port Phillip per sempre, nel dicembre del 1837, per andare a vivere a Hobart, in Tasmania, dove svolge diversi lavori, tra cui guardiano della casa di lavoro penale femminile e assistente magazziniere per la casa degli immigrati. Il 27 giugno 1840 si sposa con Julia Eager nella chiesa di St. John a Newtown. Julia è una donna molto minuta e Buckley è un vero gigante, soprattutto per l'epoca. Sono davvero una strana coppia a vederli camminare per strada. Alcuni concittadini notano che Julia non riesce nemmeno a camminare sotto braccio con suo marito. Allora William escogita un sistema che suscita una grande tenerezza. Si lega un fazzoletto al braccio in modo da formare una specie di cappio, così Julia può mettere il braccio nel passante e camminare a braccetto con il suo compagno. Julia è vedova e ha una figlia del primo matrimonio che Buckley riconosce come sua. Vivranno tutti insieme fino al 1856, quando Buckley morirà cadendo dal calesse all'età di 72 anni. The White Wild Man, l'uomo bianco selvaggio, come lo avevano soprannominato, verrà sepolto nel cimitero di St. George a Battery Point. Ancora oggi una targa lo commemora in un piccolo parco di Hobart chiamato Buckley's Rest, il riposo di Buckley. Il rapporto tra bianchi e aborigeni andrà sempre peggio per le popolazioni native. Quando i primi europei arrivano in Australia ci sono infiniti gruppi di aborigeni, ognuno con culture e religioni differenti e circa 400 lingue diverse parlate. Una combinazione di malattie, perdita della terra e quindi fonte di cibo e omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX e il XX secolo. Un'onda di massacri si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston, nel territorio del Nord, nel 1928. Molte volte si è ricorso all'avvelenamento di cibo e acqua. La varicella, il vaiolo, l'influenza, le malattie venere e il morbillo si diffusero ampiamente tra il XVIII e il XIX secolo. Le popolazioni aborigene non avevano alcuna conoscenza delle malattie europee e pochissima della resistenza immunitaria che gli europei avevano evoluto nel corso dei secoli. Il 13 febbraio 2008, il neo primo ministro Kevin Rudd ha mantenuto una sua promessa elettorale presentando le scuse ufficiali alle popolazioni aborigene per la Stolen Generation, la generazione rubata. Chiediamo scusa, ha detto il primo ministro, per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi che hanno inflitto profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani. Chiediamo scusa in modo speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro terre. Per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e le famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa. Alle madri e ai padri, fratelli e sorelle, per la distruzione di famiglie e di comunità, chiediamo scusa. E per le sofferenze e le umiliazioni così inflitte su un popolo orgoglioso e una cultura orgogliosa, chiediamo scusa. Noi, Parlamento d'Australia, rispettosamente chiediamo che queste scuse siano ricevute nello spirito in cui sono state offerte come contributo alla guarigione della nazione. Ma nonostante le scuse, gli aborigeni superstiti vivono ancora oggi in Australia in condizioni terribilmente svantaggiate, per lo più relegate in riserve con un'aspettativa di vita di 20 anni inferiore rispetto agli altri australiani. È una triste storia che è sempre la stessa storia di tante altre invasioni colonialiste che hanno devastato e cancellato per sempre intere civiltà, riducendole a poveri relitti conservati in piccole riserve giusto per nascondere la vergogna e la colpa dello sterminio di massa. E forse in quest'ottica la Buckley Chance, la possibilità impossibile di William Buckley, non fu solo quella di sopravvivere al di là di qualsiasi pronostico, ma quella di dimostrare al mondo intero che una forma di integrazione culturale era possibile, che quei due mondi così diversi erano comunque parte della grande famiglia umana e che gli aborigeni avevano gli strumenti culturali per accogliere un estraneo indifeso, completamente diverso, integrarlo, amarlo e farlo diventare fino in fondo uno di loro. Strumenti che chiaramente le potenze colonizzatrici non avevano né furono mai interessate ad avere, preferendo come sempre la via brutale dell'invasione, dello sterminio e della distruzione. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!